Bene, allora abbiamo detto che ci fermiamo sul capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, un capitolo non lunghissimo ma in compenso molto, molto denso. Sono 31 versetti, se riusciamo li commentiamo fino al 14, poi nel pomeriggio faremo 15-31. Se riusciamo, poi si fa quello che si può. Leggiamo i primi versetti, leggerei fino al 7 intanto. Non sia turbato il vostro cuore, dice Gesù. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Poi, se c'è tempo, leggiamo anche il restante. Ora, per comprendere, ormai lo sappiamo bene, per comprendere il Vangelo di Giovanni, ma d'altra parte tutto il Vangelo, dobbiamo sempre contestualizzarlo, cioè non possiamo mai leggere in maniera antologica il Vangelo. Comunque noi dobbiamo farlo per questione ovviamente di tempo. Cosa c'era nel capitolo 13? Su cosa ci siamo fermati la scorsa volta da chi era presente? È essenziale comprendere a questo punto veramente il messaggio del capitolo 13. Abbiamo evinto due realtà fondamentali. Chi è Dio? Dio è colui che lava i piedi. Ovviamente è Gesù che si manifesta, questo Dio. Quindi Dio è colui che lava i piedi. E lavare i piedi, cosa abbiamo detto la scorsa volta? Che gesto è? È un gesto di amore incredibile. Era il gesto che soltanto i servi facevano nei confronti del loro padrone. Il gesto di riconoscenza. Era il gesto che soltanto le mogli facevano nei confronti del loro marito, era il gesto che i figli facevano nei confronti del genitore. Ora abbiamo un Dio, Gesù ci rivela un Dio che fa questo nei nostri confronti. Capite cosa abbiamo visto nel capitolo 13? Chi è Dio? Questa è la rivelazione di chi è Dio, cioè con Gesù ci viene detto che è finita l'epoca di lavare i piedi a Dio, tra virgolette, nel senso che è finita l'epoca dello sprofondarci in atteggiamenti sacrificali verso per il nostro Dio. È finita quell'epoca. Adesso Gesù dice: è giunto finalmente il momento di comprendere che c'è un Dio che è venuto a lavarci i piedi. Capite che è proprio un ribaltamento di mentalità. Seconda cosa che abbiamo evinto la scorsa volta dal capitolo 13, che questo Dio che ci lava i piedi è anche il Dio che si consegna a chi lo sta consegnando, cioè dà il boccone a Giuda. Questa è la seconda cosa che abbiamo visto. Gesù ci rivela un Dio che non fa fuori chi lo fa fuori, ma dà la vita a chi lo fa fuori. L'unica, la comunione, quel boccone, la comunione, la fa soltanto Giuda in tutto il Vangelo. Cosa vuol dire? Che entra in comunione con Dio chi lo sta eliminando. Quindi cosa vuol dirci Giovanni? Che chi fa del male a Dio riceve la vita. Questa è la parte sconvolgente del Vangelo. Quindi Dio non fa fuori i suoi nemici, dona loro la vita. Dio dona la vita ai suoi nemici. Perché l'amore funziona così. Allora dobbiamo tenere presente bene queste due verità del capitolo 13, perché? Perché ci torneranno molto utili nella comprensione del capitolo 14. Quindi possiamo dire, nel capitolo 13 abbiamo la rivelazione massima di Dio. Tutto questo verrà poi riassunto, se vogliamo, quando Gesù sarà messo in croce. La croce è il servizio massimo, il consegnarsi massimo di Dio agli uomini che lo stanno consegnando alla morte. Giuda è il più amato di tutto il Vangelo. Questa è la verità del capitolo 13. Giuda è il più amato. Guardatevi, ci sono un po' di posti in giro, un po' a destra, un po' a sinistra. Sì, basta togliere le borse e i cappotti, così facciamo sedere un po' tutto. Ora, questa rivelazione di che cos'è il Vangelo non è soltanto del capitolo 13, è tutto il Vangelo che ci racconta questo. Questo è fondamentale, importantissimo. Adesso entriamo, forse cominciamo a avere la chiave di lettura per entrare nel capitolo 14. Qual è il problema affrontato nel capitolo 14? È un problema ecclesiale, cioè la Chiesa che si domanda una cosa fondamentale, la Chiesa di Giovanni. Giovanni scrive intorno alla fine del 90, inizio del 100, più o meno siamo in quell'epoca, quindi siamo più o meno nel 100 dopo Cristo. E la domanda quale poteva essere? Ma come? Sono 70 anni che Gesù non è più con noi? Gli sarà mica successo qualcosa? Cioè non è tornato, non c'è, non è qui. E noi come Chiesa che leggiamo questo testo diciamo, altro che 70 anni, sono 2000 anni che Gesù non è con noi. Ecco qual è la domanda a cui tenta di rispondere il capitolo 14. Ma Gesù è presente o non è presente in mezzo a noi? E se è presente, come è presente? Per questo che la prima parola di Gesù è non sia turbato il vostro cuore, cioè viene usato in greco tarasso, il verbo tarasso, che vuol dire non sia agitato, confuso, turbato, scosso il vostro cuore, se non sono presente tra voi. Adesso vi spiego come sono presente. Quindi Gesù in qualche modo ai suoi diceva, è vero, io me ne vado, ma adesso vi spiego come continuerò ad essere presente. Altrimenti voi continuerete a essere turbati, a avere paura, nel vostro quotidiano, nella vostra vita, rischierete ogni volta che ci sarà una preoccupazione, una sofferenza, una malattia, ogni volta che il vostro cuore sarà appesantito, comincerete ad avere paura perché vi chiederete: ma il Signore dov'è? È un tema molto presente nei sinottici questo, Ma Giovanni a maggior ragione lo affronta, perché Giovanni è quello che scrive più tardi, tra tutti. E Gesù ha detto: ma io tornerò. Infatti si aspettavano che Gesù fosse tornato da lì a poco, ma non è mica tornato. Questa cosa negli Atti degli Apostoli è molto presente. Abbasso solo un po' il microfono. Michele, spegni il riscaldamento, va per favore, che qua cuocia. Quindi le parole di Gesù sono per infonderci serenità. Come vivere sereni in questa nostra storia? Perché Gesù vuole soltanto figli sereni, figli che siano tranquilli. Quante volte nella scrittura torna questa parola di Dio? Non temere, non temere. Qualcuno ha detto che torna addirittura 365 volte, quasi una al giorno, no? Allora Gesù dice: non abbiate paura, non sia turbato il vostro cuore. Ma in che modo chiediamo noi? Qual è la modalità per stare sereni a questo punto, di questa assenza? Abbiate fede. E la fede. Ma attenzione, la fede non è soltanto un romantico abbiate fiducia. La fede è una cosa molto concreta, Avere fede in questo contesto vuol dire comprendere, capire. E cosa dobbiamo capire per stare sereni? Capire in cosa consiste il suo essersene andato. Se noi comprendiamo l'andarsene di Gesù, allora possiamo permetterci di non vivere più questa nostra storia nella paura, nella confusione e nel turbamento e nell'agitazione, tutti i significati del verbo tarasso. Cioè, cosa vuol dire che Gesù se n'è andato? Il suo andarsene è stato soltanto a nostro favore. Guai se non se ne fosse andato Gesù. Per i discepoli voleva dire andarsene sulla croce e poi tutto quello che è successo dopo, l'ascensione, ok? Quindi guai se non se ne fosse andato. Non avremmo goduto di nulla noi. Quindi il suo andarsene è soltanto a nostro vantaggio. Gesù sta dicendo: vado, lo dirà poi alla fine del versetto 2, vado a prepararvi un posto, poi vedremo cosa vuol dire. Ma adesso stiamo facendo una sorta di introduzione, che è la chiave di lettura, lo so che è un po' complesso, ma cerchiamo di entrare. D'altra parte, voi sapete cosa vuol dire convertirsi, Adesso siamo in un ambito di conversione, siamo in Quaresima, e la Quaresima ci hanno insegnato che bisogna convertirsi. Cosa vuol dire convertirsi? Smettere di fare i peccati? No, non è questa conversione. Conversione vuol dire cambiare testa, mentalità, metanoia, metanus, al di là del pensiero solito che abbiamo. Ecco, allora dobbiamo arrivare ad avere il pensiero giusto sull'andarsene di Gesù. Allora, noi dobbiamo chiedere la grazia di capire, comprendere perché Gesù se n'è andato. Cosa è venuto a noi
tutto. Quindi tutto il capitolo 14 ci dice qual è il vantaggio dell'essere se n'è andato di Gesù. Attraverso ovviamente l'amore fino alla croce, la croce che l'ha fatto risorgere e poi così ascendere al cielo. Se vogliamo, il suo mistero di morte e resurrezione è un andarsene in realtà di Gesù. Cosa è venuto a noi? È come se Gesù dicesse: vado a rendervi possibile di vivere in altro modo la vostra vita. È questo che ha guadagnato noi l'andarsene di Gesù. Noi possiamo vivere questa nostra storia, quella sempre solita, quella sempre di tutti i giorni, con le sue fatiche, le sue disgrazie, le sue morti, le sue gioie, però in altro modo. Perché la questione non è di avere una vita nuova, la questione è di vivere la vita solita in altro modo. E questa è la nostra salvezza. Vado a rendervi possibile una vita vissuta in modo altro. Quindi, se vogliamo, con senso, con uno scopo, in modo che voi la vita che state vivendo non finirà nel nulla, che non si consumerà in cenere. E guardate che vivere una vita con senso o in maniera insensata cambia tutto. Ecco, io vado fino alla fine, capitolo 13, li amò sino alla fine, affinché, quindi salirò su una croce, risorgerò, ascenderò al cielo, affinché voi possiate rimanere qui, importantissimo quello, vedremo dopo. Non è venuto, cioè il suo andarsene non è per portarci con lui. Cioè l'obiettivo di Gesù non è portarci in paradiso, come molto cristianesimo ci ha voluto far credere. Gesù non vuole portarci in paradiso con sé. Io torno al Padre, ma perché voi possiate rimanere qui. Io vado al Padre affinché voi possiate giocarvi la vita di tutti i giorni in questa benedetta terra in un modo fecondo, bello, grande. Certo, perché il suo andarsene non ci toglie da questo mondo, ma è un farci immergere in questo modo ancora di più, in questo mondo ancora di più. C'è un passo molto bello, lo vedremo poi nell'anno venturo, se Dio vorrà, ad ottobre, quando affronteremo il capitolo 17. Gesù prega al Padre, la preghiera sacerdotale di Gesù. Gesù prega al Padre e dice: io non ti prego che tu li tolga dal mondo. Fantastico questo. Cioè la preghiera di Gesù al Padre, verso di noi, riferita a noi: io non ti chiedo di toglierli dal mondo, ma di proteggerli dal male. Perché il nostro posto è qui, non è in paradiso. È qui. Sarà anche una valle di lacrime. Ma ci giochiamo tutto in questa valle di lacrime. E Gesù è venuto a fare in modo che questa non sia più una valle di lacrime, ma sia un mondo, una storia, dove cominciamo a perdonarci, ad amarci, e a renderla un paradiso, perché la nostra vocazione è rendere questo mondo un paradiso, e chi non rende un paradiso questa terra non speri di trovarsene uno dopo la morte, Nessuna illusione. Se non vivi in paradiso di qua, non vivrai in paradiso neanche di là, perché la nostra vocazione, la nostra, è crescere talmente tanto, diventare talmente noi stessi nell'amore, perché solo l'amore ci rende pienamente noi stessi, da rendere questa terra un paradiso, attraverso relazioni fondate sull'accoglienza, l'amore, il perdono. Sono le relazioni che rendono questo mondo un paradiso, e chi vive in questo modo le relazioni da questa parte continuerà a viverle per l'eternità, anche di là. Ma chi fa di questo mondo un inferno attraverso le sue relazioni, dall'altra parte non ci sarà un inferno, ovviamente. Perché? E perché non si è costruito capace di andare oltre la morte, si fermerà nella morte, non passerà quella porta. Quindi il suo andarsene è... Che cosa sa? Allora, il suo andarsene, abbiamo detto, ci abilita a vivere in questa storia in un modo altro, ma attraverso una sua presenza altra, cioè il suo andarsene in realtà è un nuovo tipo di presenza sua in questo mondo. Lo vedremo questo, adesso stiamo soltanto cercando di inquadrare. Quindi non è che in realtà non è che se ne sia andato. Lui se n'è andato per essere presente qui in un altro modo, e allora dobbiamo capire, questa è la conversione, capire come è presente in questo mondo, in questo altro modo. Perché Gesù non ci ha abbandonati, ovviamente. Lui è presente in mezzo a noi in un modo altro per renderci la vita, la nostra vita, possibile in qualche modo, in un modo altro. Facciamo un passo ulteriore allora. Come possiamo percepire, vederlo presente in mezzo a noi, a questo punto? Se lui se ne va per essere presente in un altro modo in mezzo a noi, per renderci la vita capace di essere altra, praticamente, alla fine, attraverso l'amore. Amando, attraverso il nostro amarci, lo rendiamo presente. E lui è presente in mezzo a noi, in che modo? Matteo 25, quello che avete fatto il più piccolo, l'avete fatto a me. Bellissimo questo. Lui sì che è presente là dove ci si ama. Perché Dio, Gesù che cos'è? È l'amore del Padre. E il Padre che cos'è? Soltanto amore. Quindi lui sarà presente là dove ci si ama. Ecco qual è la sua presenza in mezzo a noi, l'amore. Là dove ci si ama, Dio è presente. Non solo nell'amore dei cristiani, ma lì dove ci si ama, in tutte le forme d'amore, lui è presente, non quelle che scegliamo noi, non quelle certificate dalla Chiesa Cattolica, perché ci sono anche tanti altri tipi di amore. C'è un testo che io ho già citato qualche volta, la lettera a Diogneto, un testo molto antico e fa parte della Chiesa subapostolica, cioè la Chiesa subito dopo gli Apostoli. Si pensa che sia stata scritta intorno al 175 dopo Cristo, quindi 75 da quando Giovanni ha scritto il suo testo. Ed è un testo importantissimo, la lettera di Diogneto, perché si ha la freschezza del cristianesimo vissuto dai primi cristiani. E Diogneto, lettera a Diogneto, quindi è un anonimo, non si sa chi fosse, un cristiano certamente, della prima era, del primo tempo, che spiega a questo Diogneto cosa vuol dire essere cristiani, perché probabilmente Diogneto gli ha chiesto: spiegami un po', ma chi siete voi? Visto che stava nascendo il cristianesimo, chi siete? Chi siete? Un testo scritto in greco, un greco antico, e vi leggo qualche passaggio perché fa sempre bene ricordare, sono pochissime pagine, io vi consiglierei di andare su internet poi, di scaricarvelo, verranno fuori 4 pagine, penso, e di tenerlo lì, ogni tanto rileggerlo, perché, diciamo, è un cristianesimo senza incrostazione. Chi sono i cristiani? Loro, i cristiani, risiedono nella loro patria, la patria, e in quell'epoca le cose non andavano molto bene, venivano sgozzati, venivano crocifissi, venivano i cristiani, eppure loro stanno lì, ma come stranieri domiciliati, fantastiche, come stranieri domiciliati, ma stanno nella patria, adempiono a tutti i loro doveri di cittadini e ricoprono ogni incarico, ma come stranieri. Ogni terra straniera è per loro patria, ogni patria è una terra straniera. Si sposano come tutti, hanno bambini, ma non abbandonano i loro nascituri. Pratica probabilmente molto affermata al tempo in cui scriveva, abbandonare i bambini. Condividono la stessa tavola, ma non il loro letto. Altra pratica probabilmente, vede, i tempi sono sempre gli stessi. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Passano la loro vita sulla terra, ma sono cittadini del cielo. Obbediscono alle leggi scritte e il loro stile di vita supera le leggi. Bellissimo. Obbediscono alle leggi, ma lo stile di vita supera la giustizia. Vi ricordate che abbiamo detto tante volte, no? Che Dio è giusto, non è giusto, è sovragiusto. I cristiani vivono la giustizia, ma il loro stile di vita supera la giustizia. Si chiama misericordia. Amano tutti e da tutti sono perseguitati. Li si dimentica, li si condanna, li si uccide. Pensate a Diocleziano, siamo in un'epoca veramente di grandi persecuzioni. E attraverso ciò guadagnano la vita per sempre. Cioè il loro morire gli dà la possibilità di vivere per sempre. Perché il seme che muore nell'amore dura per sempre. Sono poveri e arricchiscono tutti, mancano di tutto e sovrabbondano in tutto, gli si disprezza e in questo disprezzo trovano la loro gloria, sono calunniati e al tempo stesso si rende testimonianza alla loro giustizia, sono insultati ed essi benedicono, sono oltraggiati e rendono gli onori, facendolo solo il bene sono castigati come degli scellerati, castigati sono nella gioia, come se rinascessero a nuova vita. E poi dice, non disertano questa terra. Sentite cosa dice Diogneto, quella lettera di Diogneto. È così nobile il posto che Dio ha loro assegnato che non è loro permesso disertare. Guardate che qui abbiamo quella risposta, cioè 2000 anni fa, questo autore rispondeva già a Nietzsche, che avrebbe detto: ma chi siete voi cristiani, quelli che vivono già in paradiso e disertano la terra? Ma voi siete scellerati. Cioè questa è l'accusa di Nietzsche fatta ai cristiani. Ma voi tradite questa terra in nome del cielo. E invece la lettera dice: è così nobile il posto che Dio ha loro assegnato su questa terra che non è loro permesso disertare. Ci giochiamo tutto qui. E allora poi dice anche, ed è, ma come si fa a vivere così? Ecco, capite che il cristianesimo è nato come un vivere come tutti, ma con uno stile di vita diverso, cioè avevano un qualcosa in più. Da dove gli derivava questo, derivava loro questo modo altro di vivere? Più alto, È quello che stiamo dicendo nel capitolo 14, grazie all'essersene andato di Gesù. Cioè Gesù, con la sua morte, croce, risurrezione, la sua effusione dello Spirito, che vedremo nel pomeriggio, ci rende possibile stare qui, con i piedi ben piantati, ma vivendo in modo altro. E il mondo dice, ma come vivete voi? Viviamo da cristiani, cioè come vive il Padre. E come vive il Padre? Lavando i piedi e dando la vita a chi li tradisce, a chi li fa fuori. E questo è il modo di vivere cristiano. Come il Padre. E questo ci è stato donato. Il loro modo di vivere, continua, non ha un'origine terrena. Ciò che professano e custodiscono con tanta cura non è l'invenzione di un mortale. È l'Onnipotente stesso, il creatore di ogni cosa, l'invisibile, Dio stesso che inviandola dall'alto dei cieli ha posto negli uomini la verità. Dio, inviandola dall'alto dei cieli, ha posto negli uomini la verità. Poi vedremo, no? Via verità e vita, lo vedremo più tardi. Quindi questa modalità, questa possibilità di vivere in modo altro ci è stata concessa da Cristo, è dono del Padre. Io penso che dobbiamo recuperare molto questa dimensione, questo poter, non dover vivere, ma poter vivere, siamo chiamati a vivere in maniera più alta, ma non perché siamo superiori, vivere in pienezza, vivere secondo la nostra natura, questo vuol dire vivere in maniera divina, cristica. E allora forse cominciamo a comprendere quello che viene detto dopo. Quindi non sia turbato il vostro, non abbiate paura nella vostra vita quotidiana. Bando alla paura, al timore di come vivere. Perché avete compreso e vi invito a comprendere che il mio andarmene vi ha resi possibile di vivere in modo altro, cioè nell'amore. E chi vive nell'amore, di cosa ha paura? Di cosa ha paura? Il massimo che ti potrà capitare vivendo nell'amore qual è? Proprio il massimo. La morte. E la morte che cos'è? È l'apertura a vivere in pienezza questa tua vita. L'abbiamo letto anche in Diogneto. Li fanno fuori e loro continuano a vivere. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Vado a prepararvi un posto. Ecco, questo versetto, versetto 2, ha creato un sacco di fraintendimenti nella storia. E continua purtroppo a... Cosa vuole? Allora, ormai vi ho dato la chiave di lettura. Come si interpreta questo versetto? Allora, Gesù sta andando verso Gerusalemme, fra poche ore morirà, sarà messo in croce. E allora dice: tranquilli, io vado, vi preparo un monolocale su. In paradiso, un bel monolocale, un appartamento, non sei più sposati su, quindi ognuno basta che abbia il suo bel monolocale, ben arredato, ma perché ci sono tanti appartamenti su, pensate che agente immobiliare che ci deve essere in... da fare invidia a mio fratello che è agente immobiliare, cioè è sempre in cerca di appartamenti, pensa, in paradiso avrai tutti gli appartamenti che vuoi. Poi verrò, vi prenderò con me. Ora capite che dobbiamo già pensare, gli apostoli cominciano a mettersi le mani, no? Come per dire, no, lasciaci ancora un po', no? Cioè, non è che tu vai e poi torni e ci prendi, cioè, non va bene che ci vuoi bene, ma proprio, e sì, vi prenderò con me, perché dove sono io sarete anche voi, io vado in paradiso e vedrete che bello il paradiso, vi porto subito lì. No, questo non è cristianese, questo non è il Vangelo. Gesù non va a prepararci un posto in paradiso. Abbiamo capito ormai che va a prepararci un bel posto qui, cioè vivere dove? Nella casa del Padre mio, questa casa che dove Gesù va a prepararci un posto. Che cos'è questa casa? Vi ricordate capitolo 2 di Giovanni, quando entra nel Tempio e dice, molto arrabbiato Gesù, ai commercianti del Tempio, ma avete trasformato la casa del Padre mio in una spelonca di ladri, fuori di qui, casa del Padre mio, il Tempio di Gerusalemme. Poi, dopo un po' dirà, distruggete questo tempio, quindi dice, allora prima dice che il tempio, la casa del Padre mio è il tempio di Gerusalemme, poi dice distruggete questo tempio che è il suo corpo, quindi ha già fatto fare un passaggio, cosa vuol dire? Che il tempio è Gesù, la casa è Gesù, la casa del Padre è Gesù, perché Gesù è l'amore e Dio sta di casa dove è amato. Quindi è in me che vi preparo, è nell'amore che vi preparo una casa. Vado a prepararvi un posto nell'amore, in modo che ogni volta che comincerete ad amare in questo modo assurdo, cioè nell'amore, voi sarete di casa in Dio. Ecco cosa Gesù è venuto a portarci, a renderci presente, a renderci possibile, ogni volta che si ama. Ogni volta che ci spendiamo nell'amore, in che modo? Come ama il Padre? Come ama il Padre? Lavando i piedi e dando la vita a chi ce la sta togliendo. L'amore più grande. Chi vive in questo modo vive in Dio, nell'amore, già qui. E questo è il posto che è andato a prepararci, capite? È di una chiarezza disarmante questo versetto, ma è talmente chiaro e talmente semplice tutto questo, che era troppo semplice, allora abbiamo dovuto costruirci tantissimo altro, ma era così semplice. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo. Ma quando verrò di nuovo? Alla fine dei tempi? No. In Apocalisse 1,4 Gesù è definito il veniente, no? Gesù è colui che era, che è, che viene. Quindi Gesù è colui che viene sempre, è il veniente, colui che continua a venire ogni volta che lo si ama, cioè che si ama il fratello, che facciamo della nostra vita un atto di amore, ogni volta che ci giochiamo questa nostra storia quotidiana, sempre solita nell'amore, lui sarà presente. E sarà presente in che modo? Inserendoci nel Padre, nell'amore. Quindi nessuna fretta di andare in paradiso, perché il paradiso è qui. Cioè noi, grazie all'amore che viviamo tra di noi, ci introduciamo in Cristo, perché Lui viene ogni volta che ci si ama, non che lo amiamo, che ci si ama. Ogni volta che ci si ama, noi siamo inseriti in Cristo. Chi è inserito in Cristo? Cristo è nel Padre, nell'amore, quindi siamo nel Padre. E chi è nel Padre è in paradiso, ma qui. E chi vive nel Padre qui, quando arriverà la nostra morte biologica, nessun problema, continueremo a vivere nel Padre. Che bello, e Gesù ci sta dicendo che la nostra casa è l'amore. Noi siamo di casa, quanto è importante avere una casa. Perché la casa è dove, dove il cuore può riposare, questa è la casa. E la nostra casa è là dove si ama. La nostra casa è là dove si ama. Perché dove sono io siate anche voi. Bellissimo. Dai, quando riusciamo a spegnere continuiamo. Ecco, vi chiederei proprio di queste cose non sono da capire, cioè il Vangelo non è da capire. E da capire, abbiamo detto tutto quello che abbiamo detto fino adesso, no? Questo, però questi versetti, l'inizio con Giovanni 14, è da fermarsi lì e lasciarci coccolare, se vogliamo, da questa verità. Cioè, io penso che se noi riuscissimo soltanto a intuire cosa ci sta dicendo questo passo, la nostra vita cambia. E poi dice, e del luogo dove io vado conoscete la via. E questo può fare un po' di... Dice, ma aspetta un attimo, allora, tutto questo è molto bello, ma adesso se mi parla di via, qua bisogna lavorare di nuovo. Perché? Perché la via mi conduce a una meta, questa è la meta dell'amore, di entrare nel Padre, quindi bisogna fare tante cose, bisogna di nuovo chissà fare cose. Infatti Tommaso, che non è uno che si può dire tanto facilmente, lo conosciamo, lo vedremo anche no, più avanti, dice no, aspetta un attimo, finché non metto il mio dito, cioè che Tommaso vuol dire, detto anche Didimo, vuol dire il gemello di chi? Di me, sono io Tommaso, no? Il gemello, sono io l'altro gemello, cioè io sono un Tommaso che dice sì, grazie Gesù, ma se non sappiamo dove vai, anche se Gesù l'ha spiegato fino adesso, no? Poi non si capisce mai in realtà, come possiamo conoscere la via? E Gesù dice, Tommaso, io sono la via, la verità e la vita. Cosa vuole dire Gesù? Io sono la via. Occhio, non ha detto io sono la meta. Io sono la via. Vuol dire che non è questa via non è qualcosa da percorrere. Se lui è la via, vuol dire che la via, e lui è il veniente, vuol dire che questa benedetta via che mi fa vivere in tutto quello che ho detto fino adesso, mi è stata donata. La via non è da percorrere, è da accogliere. Che è diverso. E questa è la bella notizia. La via non è da percorrere, è da accogliere. Cosa vuol dire questo? Anzitutto di lasciarsi raggiungere dall'amato, dall'amore. Cioè da questo Dio che nel capitolo 13 chi è? È colui che mi ha lavato i piedi, è colui che mi dà il suo boccone, cioè la cosa più preziosa che ha, cioè suo figlio, lo dà a me che lo sto tradendo. che sono caduto, che sono infangato, che sono peccatore, sono un disgraziato. Io sono questa via, sono l'amore che entra in te in maniera immeritata. Quindi la via è la via dell'amore che non da percorrere anzitutto, ma ad accogliere. Quindi il primo step, il primo momento fondamentale perché tutto questo si possa realizzare è accogliere l'amore, fare esperienza dell'amore, godere di questo amore che per me è morto. Quindi il primo momento non è versare sangue per Cristo, per Dio, non è morire per Lui, non è sacrificarsi per Lui, non è fare tanti fioretti in Quaresima per Lui, non è non mangiare dolci per Lui, perché lo facciamo contento. È finita questa epoca del Dio pagano. È iniziata l'epoca dell'accogliere l'amore che Lui sta dando a me. È finita l'epoca della religione in cui bisogna versare sangue per Dio, perché Gesù ci dice che c'è un Dio che ha versato sangue per me, e questo sangue, l'amore più grande, adesso è soltanto da accogliere. E se tu accogli questa via, se accogli l'amore, se fai esperienza dell'essere amato come Giuda, di essere perdonato come Pietro, potrai sperimentare l'amore come il discepolo amato. Se fai esperienza di tutto questo, allora entri finalmente nella verità. Io sono la via, la verità. Ma cosa vuol dire la verità? La verità finalmente su chi è Dio, su chi sono io e su chi è l'altro. Cioè è la verità finalmente data sulla nostra vita, visto che la nostra vita si gioca soltanto in tre relazioni, con Dio, con me stesso e con i fratelli. Allora chi è Dio se mi lascio raggiungere dall'amore? Dio non è il giudice castigatore, cattivo, che ti guarda, che ti giudica, che ti manda all'inferno se fai il cattivo, se ti porta in paradiso se fai il bravo. Questo non è Dio. La verità è che Dio è soltanto l'amore che si dona a te che l'hai tradito e l'hai rinnegato. Questo è l'amore. Che ti ama in maniera immeritata. Per quanto tu male tu possa avere fatto, Lui ti ama ancora di più. Questa è la verità su Dio, che è Padre. Verità su te stesso. Allora chi sei tu? Lo schiavo che devi rendere conto a Dio, al padrone? Sei lo schiavo, il servo che si continua a sentire in debito verso il suo padrone e deve sdebitarsi nella sua vita facendo penitenza? No, questa non è la mia verità. La mia verità è che sono figlio amato alla follia di questo Dio. Questa è la mia verità. Sono figlio amato da sempre. Sono figlio che se mi perdo Lui mi viene a raccogliere nel deserto. E per non farmi fare la fatica di tornare all'ovile, perché mi sono già fatto un mazzo così a essermi perso, mi raccoglie sulle spalle e Lui, pieno di gioia, mi porta a far festa. Io sono un figlio amato così. Sono il figlio che torna a casa dopo aver sperperato tutta la mia vita in maniera indecente e essermi infangato, e cosa faccio? Sarò cazziato da Dio, dal mio padre? No, sarò abbracciato e rivestito come un principe. Luca 15. Questo sono io. Questa è la verità. Io sono la via che se tu permetti di entrare in te, ti svelo chi sei tu. Un figlio amato così. Ti svelo chi è Dio, un padre folle. E chi sono gli altri? Altra verità. L'altro non è più il nemico da cui difendermi. Non è più un nemico che devo schiacciare per poter emergere, per avere salva la vita, ma è un figlio anche lui di questo padre che sono chiamato adesso ad amare come l'ama lui, a darmi a lui come boccone a cui lavare i piedi, perché se io vivo così, vivo la mia verità di figlio. Perché una volta che mi scopro figlio di un padre così, l'altro diventa un fratello. Capite cosa vuol dire la verità? E allora, se io vivo questa verità, finalmente posso vivere la vita. Io sono la via, la verità e la vita. Perché se uno comincia a vivere in questo modo, non può che godersi la vita in pienezza. Perché la vita consiste nel sapere dove stai di casa, stai di casa nell'amore, nel padre, sai chi sei, sai chi è lui, sai chi è il fratello. Questo vuol dire vivere in pienezza. Altrimenti vivremo sempre sulle difensive, vivremo sempre da quelli che devono sdebitarsi verso Dio, devono sempre essere quelli che mangiano nella sua ciotola, attenti a ringhiare quando l'altro si avvicina. No, questa non è vita, questo è un inferno. È un inferno. Ma Gesù è venuto a salvarci dall'inferno, rivelandoci la nostra vera identità. Uno vive in pienezza sapendo chi è, chi sei. E questo è il dramma di molto cristianesimo, ingannarci sulla nostra identità. Non sappiamo più chi siamo. Siamo schiavi, servi. Dio chi è? Un padrone? No. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Allora capiamo, allora finalmente, chi è il Padre. Almeno Gesù suppone che i suoi abbiano capito fino adesso tutto questo discorso. Ma arriva Filippo, che come Tommaso non ha capito assolutamente nulla. È bellissimo, eh? Gesù parla sempre nel Vangelo, spiega, rispiega, la soluzione, il risultato è che nessuno capisce. L'apice è quando Gesù sta spiegando tutto il discorso della croce, che lui va a dare la vita appunto perché noi possiamo avere tutto questo discorso, quindi la necessità di farsi umili, farsi servi, di vivere come lui che dà la vita agli amici, poi arriva qualcuno e dice, ma li vede un po' distratti e dice loro, ma di cosa parlavate tra di voi? Ma parlavamo su chi fosse il più grande, il potente. Allora Gesù veramente dice, a questo punto. Ed è bello perché ci consola, no? Ci consola perché noi ci facciamo così. Per questo che bisogna tornare sempre sul Vangelo, sempre, sempre, perché abbiamo bisogno di risentirci dire sempre queste cose. Perché meno ascoltiamo queste cose, più perdiamo la nostra identità. Non capiamo più niente e continuiamo ad avere la paura, continuiamo a essere turbati, continuiamo a non capire più niente di noi stessi, perderemo la vera immagine di Dio, l'altro diventa un disgraziato da far fuori per poter vivere un po'. Cioè, più ci stacchiamo dal Vangelo, più tutto va all'aria. Perdiamo tutto, perdiamo la nostra identità. E allora dice Filippo, ma Signore, guarda, se tu ci mostri il Padre ci basta. E Gesù dice, Filippo, sono quasi 2 anni e 5 mesi che sono con voi. E tu in quasi 3 anni non hai capito nulla. Ma chi vede me vede il Padre. Cioè io sono venuto a rivelarti il Padre. Ogni cosa che ho fatto, ogni cosa che ho detto è la rivelazione del Padre. Come fai a dire mostraci il Padre? Anzitutto questa richiesta di Filippo è molto bella. Mostraci il Padre. Il Padre che chi è? È Dio. Questo continuo desiderio di vedere Dio. È bellissimo. Quindi Filippo avrà capito niente, ma si porta dentro questa inquietudine di fondo, perché il nostro cuore è fatto per vedere Dio. Il dramma è che noi ci accontentiamo di qualcosa di molto meno di Dio, perché il nostro cuore è fatto per Dio e troverà, dice Agostino, quiete soltanto quando contemplerà Dio. Il fatto che c'è un mondo che ci vuole far contemplare qualcosa di molto meno di Dio. E il nostro cuore continuerà ad essere inquieto. E tu non mi hai conosciuto, eppure io ho rivelato, Gesù è venuto a rivelarci, no, Giovanni 1,18, nessuno ha visto Dio Padre, ma Gesù ce l'ha rivelato. Ce l'ha rivelato in che modo? In quale modo ci ha rivelato il Padre Gesù? In tutto quello che ha detto e tutto quello che ha fatto, ma proprio massimo, Giovanni 13, dando il boccone a Giuda e lavando i piedi. Questo è il Padre. Sulla croce lo rivelerà proprio in maniera massima. Che cos'è la croce? Che cos'è il crocifisso? Il crocifisso è la rivelazione massima del volto di Dio, cioè l'amore folle per me. Questa è la croce. La croce è veramente la rivelazione massima di Dio. Infatti c'è un salmo che dice: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Ecco, sulla croce si realizza il salmo. Sulla croce Gesù ha rivelato il vero nome di Dio. Ma il nome, lo sappiamo, è la persona, quindi la vera persona di Dio Padre. Il Padre chi è? È l'amore che va fino alla fine. Per chi? Per i suoi nemici, cioè per tutti noi che abbiamo tradito e rubato l'amore. E tu non mi hai conosciuto. Perché non l'ha conosciuto Filippo? Perché Filippo, come ciascuno di noi in fondo, ha una sua immagine di Dio. E quando Dio rivela la sua vera immagine, noi non la vediamo perché abbiamo dentro la nostra immagine. Guardate che questo a livello antropologico succede sempre. Noi possiamo stare una vita con una persona, dicendo anche di amarla, ma avendo proiettato su questa persona sempre le nostre immagini, pregiudizi, rischiamo di stare insieme a una persona e a fine di dire: ma sai che tu non sei quello che io pensavo che fossi? Io ci ho messo una vita a cercare di manifestare, solo che tu mi prevenivi sempre con i tuoi pregiudizi, con le tue aspettative. Allora noi rischiamo di stare una vita con Gesù, rischiamo di dargli anche tanti bei riti, belle preghiere, bei canti, belle cerimonie, preghiere, eucaristie, messe. Stiamo una vita con Gesù, con Dio. Il rischio e che proiettiamo su Dio tutte le nostre perversioni religiose e divine. E Dio non si può rivelare. Ma come? Guarda che questa domanda che Gesù fa a Filippo la fa a me, Paolo. È tanto tempo che sono con te e tu non mi hai conosciuto. Pensavi di conoscermi. La conoscenza di Dio non è quello che io posso fare per Dio o presumere di fare per Dio. La conoscenza di Dio è permettere a Dio di farsi conoscere. Questo si chiama rivelazione. Questa è la rivelazione. Il Vangelo è rivelazione. E Dio che cos'è? Soltanto amore, perdono e misericordia. E quando è che lo conoscerò allora veramente? Non attraverso i miei atti verso Dio, il discorso di prima. Non è lavandogli i piedi, non è versando sangue per lui, non è questa la conoscenza di Dio. Non conosco Dio stendendomi a zerbino nei suoi confronti. Questo non è conoscere Dio. Conoscere Dio è permettergli, dargli la possibilità di manifestarsi per quello che è nei miei confronti. Quindi, come amore, come misericordia e come perdono. Questo vuol dire che se non sono misero, non sono peccatore e se non sono fuori dall'amore, non potrò mai conoscere Dio. Il fatto è che a noi questa cosa non va. Allora dobbiamo sempre in qualche modo anticiparlo. Eh no, Dio è quello che va servito. Pietro, tu non mi laverai mai i piedi, io devo lavare i piedi a te. Ma come? Se io ti sto rivelando chi è Dio. Allora veramente c'è una conoscenza superficiale che non arriverà mai alla conoscenza profonda di Dio. Noi che frequentiamo il cristianesimo, noi che frequentiamo il Vangelo, cosa abbiamo compreso di Dio? Abbiamo Gesù, che cos'è? Gesù è il dito indicato verso il Padre. Gesù ha compiuto segni nel Vangelo. Il problema è di fermarsi ai segni e di non andare oltre. Gesù ha fatto i segni, i miracoli, Gesù chiama, però tutto quello che ha detto Gesù, tutto quello che ha fatto è un segno, non perché ci fermassimo lì, ma perché andassimo oltre. Gesù ci ha rivelato il mistero attraverso queste cose, ma noi ci fermiamo ai segni come quelli che tutti lo seguivano perché? Perché ha dato il pane. Oh, abbiamo trovato un panettiere gratis, stiamoli intorno, ci dà il pane gratis. Anzi, ci dà anche la vita, come Lazzaro. Ma Gesù non ha risuscitato Lazzaro, infatti non è la resurrezione, perché ha riportato alla vita Lazzaro? Perché Marta e Maria, sue sorelle, potessero risorgere. È un segno. Ogni cosa che Gesù ha fatto è un segno, per mandarci oltre, non fermarci lì. Fausti dice una cosa molto bella, è come se noi stessimo entrando a Torino e vedessimo tanti cartelli che indicano il centro e noi ci fermiamo davanti al cartello, contemplandolo così, e ci dicono: cosa fai? Contemplo il centro. Ma questo non è il centro è di là. No, no, io sto contemplando il centro di Torino. E no, vai oltre, no? Il fatto è che noi ci fermiamo lì. Allora, dopo tanto tempo che siamo con Lui, che leggiamo il Vangelo, chi è il Padre per me? Chi è il Padre per me? Lasciamoci con questa domanda.